Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Beatrice Moia di Wanted Cinema, che distribuisce il film Il Patto del Silenzio, Playground, al cinema da giovedì 2 marzo 2023. Ben trovata.
Ciao Federico, buongiorno a tutti. Grazie dell'invito come al solito.
Raccontiamolo brevemente.
Il Patto del Silenzio è un film di produzione belga, il titolo originale Playground, titolo internazionale, invece il titolo belga Un Monde, che appunto sta a sottolineare la dimensione un po' separata, un po' a parte, che vivono i piccoli protagonisti del film, due bambini, fratello e sorella di 6 e 8 anni, quindi della scuola primaria, che vivono una situazione in un mondo parallelo dove gli adulti sembrano non riuscire a entrare, sembrano non riuscire ad accorgersi del disagio che questi piccoli vivono. Il tema principale del film è il bullismo, diciamo l'ultimo giorno del mese dedicato alla lotta contro il bullismo, alla sensibilizzazione su questo tema molto, molto importante, sempre più urgente, e il nostro film parla di questo attraverso gli occhi della piccola protagonista Nora di 6 anni, che si accorge appena arrivata a scuola di quello che sta succedendo al fratellino poco più grande, che viene appunto bullizzato, picchiato da una gang di ragazzini coetanei o poco più grandi, e subito c'è tra di loro, fratello e sorella, un patto, come abbiamo deciso di chiamare il nostro film, il patto del silenzio. Il fratello Abel non vuole assolutamente che Nora parli di questa problematica che sta accadendo, né con le maestre, né tantomeno con il padre.
Un film girato ad altezza bambino, addosso ai protagonisti, con una interpretazione, specialmente quella della bambina, impressionante.
Sì, esattamente, tutti si accorgono dopo la visione di questo film. Abbiamo fatto da poco le anteprime stampa, giornalisti, critica, ma anche diciamo, spettatori comuni si accorgono della bravura di questa piccola attrice di soli 6 anni, che attraverso il suo sguardo ci apre un mondo a cui non avremmo accesso in altro modo. E bravissima la regista Laura Wendel, che è capace di dirigere la piccola attrice sul set e farci scoprire la problematica del bullismo attraverso i suoi occhi, attraverso i suoi gesti, attraverso le poche parole che Nora dice durante la vicenda, e veniamo appunto catapultati nel suo mondo attraverso appunto le sensazioni e le emozioni che ci fa vivere.
Di Laura Wendel cos'altro sappiamo?
Questo è il suo primo lungometraggio, ci sono dei cortometraggi nella sua filmografia, ha studiato cinema, è stata molto brava già col primo film a farsi conoscere a livello internazionale, a vincere tanti premi, tanti riconoscimenti, perché il film è stato presentato a Cannes, dove ha riscosso tantissimo successo, ha vinto vari Magritte in Belgio e anche varie nomination ai Magritte, è stata riconosciuta agli EFA come miglior regista esordiente, miglior scoperta agli European Film Awards, quindi con il suo primo lavoro, il suo primo lungometraggio è riuscita a imporsi nel panorama internazionale del cinema di qualità.
Che circuitazione estera ha avuto?
Il film è stato distribuito principalmente in Europa. Noi siamo uno dei primi paesi dopo la distribuzione belga, quindi speriamo in un ottimo successo, come è stato d'altra parte nel suo paese di produzione, soprattutto e non solo, però soprattutto grazie anche al lavoro con le scuole, con gli insegnanti, perché come diciamo sempre lo vediamo oltre che come un bellissimo film adatto a tutti, ma soprattutto come uno strumento importante per sensibilizzare insegnanti e ragazzi a questo tema molto urgente e molto tragico. Bullismo, ovviamente.
In quante sale?
Come sai meglio di me, Federico, il periodo è veramente pieno di titoli, di film belli che stanno uscendo, abbiamo gli Oscar alle porte, quindi abbiamo per la prima settimana una ventina di sale a partire da giovedì, però contiamo in un'uscita ad ampio raggio, quindi con la speranza che si possano aggiungere man mano altre città, altre sale, che il film possa arrivare man mano su tutto il territorio italiano.
Diamo tutti i riferimenti internet per sapere dove?
Il nostro sito Wanted Cinema, Il Patto del Silenzio, c'è un sito dedicato al film dove troverete tutte le sale, ma anche tutte le informazioni e tutti i materiali che abbiamo creato per preparare la visione, un dossier pedagogico, delle schede, delle informazioni sulla regista. Sui nostri social trovate in questi giorni tutti gli aggiornamenti, trailer, clip, tutti i materiali del film, sempre Wanted Cinema, sia Facebook che Instagram che Twitter.
Il film Il Patto del Silenzio, Playground, di Laura Wendel al cinema da giovedì 2 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento a Beatrice Moia di Wanted Cinema che lo distribuisce. A presto!
Grazie, grazie a voi, a presto, ci vediamo al cinema.
Con Paolo Minuto di Cine Club Internazionale, che distribuisce il film Preparativi per stare insieme di Lily Horvat al cinema da giovedì 2 marzo 2023. Ben trovato.
Ben trovati a tutti, ben trovati a te Federico e a tutti gli ascoltatori. In realtà il titolo del film è ancora più lungo. Qualcuno ha scritto che è un titolo alla linea per Tim Mueller, perché è Preparativi per stare insieme per un periodo indefinito di tempo.
Già un bel titolo.
Infatti.
Raccontiamolo un po' brevemente.
Questo è il secondo film di questa regista ungherese Lily Horvat, che è stato presentato alle giornate degli autori di Venezia. Il titolo lungo non è un caso. La citazione di Nina Vertimiller è giusta per rendere omaggio a questa regista italiana, ma in realtà non c'entra col film, perché il film ha altri motivi per avere un titolo lungo. Perché è una storia appunto che si sviluppa nell'indefinitezza tra la realtà e la fantasia. La fantasia però non di un film fantasy, ma la fantasia della persona protagonista del film, cioè Marta, un chirurgo ungherese. E l'interessante è che la storia parte da alcuni avvenimenti che succedono in pochi minuti all'inizio del film, e da cui poi si dipana tutta la storia, che è molto interessante da seguire e da piccette. Cioè, questo chirurgo è talmente bravo che fa carriera, quindi noi la vediamo partecipare ad un congresso medico negli Stati Uniti, dove è andata a lavorare proprio perché ha avuto successo nella sua professione, e a questo congresso internazionale incontra, vede un uomo di cui si innamora a prima vista e dice: questo è l'uomo della mia vita, ho sempre aspettato lui. E quindi lo conosce, fa l'approccio, insomma, e si danno un appuntamento. Addirittura lei decide di tornare a lavorare in Ungheria perché vuole vivere con quest'uomo Janos. E la vediamo in aereo proprio all'inizio del film, che torna in Ungheria dall'appuntamento, dal primo appuntamento sul Ponte della Libertà di Budapest, perché conosce questa bellissima città, sa che è un ponte molto bello, e aspetta l'appuntamento, ma l'appuntamento Janos non si presenta. Allora lei non si perde d'animo, anche se un po' preoccupata, e va a cercarlo proprio davanti alla clinica dove lui lavora, perché appunto essendo un collega lo ha conosciuto proprio così. Ma quando lo vede uscire, lo chiama, lui si volta, è molto stupito di questa chiamata, è molto sorpreso di vedere questa donna e dice: ma scusi, io a lei non la conosco, noi non ci siamo mai visti. A questo punto lei sviene. E di fatto da lì inizia la storia del film, perché tutta questa ricerca di conquistare l'uomo amato, ma non capiamo in tutte queste evoluzioni sentimentali, ma anche d'azione, di avventura, quando stiamo vedendo la realtà e quando invece la sua immaginazione, che però è immaginazione di desiderio. Quindi è una storia anche che ha una sua complessità, ma anche una linearità classica. C'è una complessità psicologica, ma una linearità classica, quindi la si segue con facilità, però possiamo anche pensare a cosa possa significare per ciascuno di noi il desiderio. Noi possiamo seguire la storia linearmente con piacevole immedesimazione e coinvolgimento, ma anche possiamo riflettere su cosa per ciascuno di noi possa significare il desiderio dell'amore, ma anche il desiderio di qualcosa anche di più complesso o comunque di diverso dall'amore. Quindi è una storia di amore e anche di relazioni umane, perché poi si dipanano varie relazioni umane e quindi cercare di capire cosa c'è dentro di noi, cosa scatta in noi nel desiderio, ma anche come si gestiscono le relazioni umane. E questi diversi livelli nei quali si possono approfondire degli elementi di lettura critica del film, allo stesso tempo però sono talmente ben armonizzati che se uno volesse semplicemente seguire la storia e farsi accompagnare con la leggerezza di una storia avventurosa e una storia d'amore, lo può anche fare tranquillamente e godere lo stesso del film senza porsi troppe domande. Quindi l'interessante di questo film, secondo me, è che può dare il piacere di porsi domande, ma anche dare il piacere di non porsi nessuna domanda e farsi accompagnare dalla storia.
Cosa hai apprezzato di questo lavoro?
Appunto questa capacità della sceneggiatura, che è scritta dalla stessa regista Lily Horvath, di disegnare un percorso narrativo allo stesso tempo semplice e complesso, lineare e con flashback, ma c'è anche un altro elemento importante da apprezzare nel film, c'è la scelta della grana fotografica nelle immagini. Cioè la fotografia di questo film è fatta di grana fotografica, questo non è scontato, non è frequente ed è molto bello da vedere proprio al cinema. Questo è proprio un film che si valorizza tantissimo sul grande schermo e quindi, come se non bastasse quello che ho detto prima, anche già solo per questo vale la pena andare al cinema a vedere questo film, perché davvero dà un'idea di quanto possa essere profonda da un punto di vista dell'informazione fotografica un'immagine al cinema, ma con la grana fotografica.
Di questa regista cos'altro sappiamo?
Sappiamo che al secondo film, il suo primo film, Wednesday Child, cioè il bambino del mercoledì, è il suo primo film, è uscito, presentato a Carlo Vivari e poi ha avuto diversi premi, ma in Italia invece questo suo secondo film è il primo che esce. Aggiungo anche che questa regista è diventata anche produttrice, quindi è produttrice del suo film composta restante, ma ha scelto, ecco questo è un altro elemento e forse avrei dovuto aggiungere alla risposta precedente, ha scelto come protagonista Natasha Stork, che è una grandissima giovane attrice ungherese e che è stata anche shooting star della Berlinale nel 2021 e che dà un altro elemento di forza all'espressività del film. Lily Horvath è comunque molto giovane, quasi coetanea della sua attrice, e questo è nel solco delle nuove leve del cinema ungherese che abbiamo apprezzato negli ultimi anni, anche con, no, ricordate l'Oscar, Laszlo Nemes, eccetera, sia uomini che donne, e sono tutti in fondo della scuola di Ildikó Hegyedi, quella grande regista che ormai è molto conosciuta anche lei dopo i premi che ha avuto negli anni precedenti. Quindi Lily Horvath fa parte di questa nuova scuola ungherese, molto libera e indipendente, perché l'Istituto del Cinema Ungherese è comunque un istituto indipendente, è proprio la novità e la libertà del cinema ungherese e delle donne cineaste ungheresi che ci lascia ben sperare per un futuro cinematografico ricco.
Ci dai tutti i riferimenti internet per sapere le sale?
C'è la pagina Facebook di Cineclub Internazionale, ma c'è anche il sito web cineclubinternazionale.eu e trovate tutti i riferimenti sulle sale, che spero siano tante, ma comunque quelle che ci sono nelle principali città, per cui cercate il film, lo troverete e penso che ne ricaverete una grande soddisfazione estetica e anche in fondo morale e umorale.
Il film Preparativi per stare insieme per un periodo indefinito di tempo di Lily Horvath al cinema da giovedì 2 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Minuto di Cine Club Internazionale che lo distribuisce. A presto!
A presto, grazie a tutti voi, grazie Federico.
Con Simone Soranna di Wonder Pictures per presentare il film The Whale di Darren Aronofsky al cinema da giovedì 23 febbraio 2023. Ben trovato.
Ciao Federico, grazie mille, sempre un piacere tornare a trovarti, a tornare a chiacchierare di cinema con te.
Che film è questo di Aronofsky?
Un film veramente molto intenso, molto intimo. Aronofsky ha fatto un percorso davvero interessante per quanto mi riguarda. Lui ha iniziato la sua carriera all'interno del cinema più indipendente, poi poco alla volta ha trovato il plauso del grande pubblico fino a vincere il Leone d'Oro con The Wrestler nel 2008, a Venezia ovviamente, per poi arrivare alla notte degli Oscar anche con Il Cigno Nero, il film seguente nel 2010. Dopodiché ha iniziato a sperimentare un po' di più con il cinema e si è un po' allontanato da quello che poteva essere il plauso della critica del pubblico internazionale. Adesso con The Whale invece torna in grande spolvero, perché ha confezionato veramente un film davvero molto emozionante, un film che in qualche maniera gli permette forse di far pace con il pubblico che lo aveva sempre seguito fino a questo punto e che non riusciva più a ritrovare quelle ossessioni, quelle tematiche, quello sguardo a cui Aronofsky ci aveva abituato. Infatti è un film perfettamente calato nelle sue corde, si parla di solitudine, si parla di ossessioni, si lavora tantissimo sul corpo umano, che è una tematica che torna in tutti i suoi film praticamente, dal primo sino a quest'ultimo. Per cui è un film completamente aronofskiano. Poi dall'altra parte è veramente qualcosa di molto intenso, è un viaggio, è un'avventura, seppure il film sia ambientato interamente in un'unica location. Si tratta di un film abbastanza claustrofobico, per cui concepito, immaginato, girato anche durante la pandemia, questa cosa si respira un po', questo lockdown forzato, però ecco che da questa situazione il tutto esploderà via via e insomma non solamente da un punto di vista narrativo il ritmo crescerà, ma soprattutto da un punto emotivo, quindi emozionare anche piangere, ecco.
A proposito di corpi, è un corpo anche digitale.
Sì, è un corpo veramente molto ingombrante quello di Brendan Fraser, però al di là di effetti speciali comunque prevedono anche un ottimo lavoro di trucco e parrucco, tant'è che in questa categoria il film è stato nominato all'Oscar. Più che altro si parla anche di una sorta di ritrovamento di un corpo. Brendan Fraser fu un idolo, fu un divo alla fine degli anni 90 in una Hollywood che lo lanciò all'interno di un paio di Colossal, il franchise della mummia, lo vide protagonista, e lui era molto prestante all'epoca, era un belloccio, simpatizzava tantissimo con ragazzini e ragazzine, di conseguenza il target di riferimento di quei prodotti lo venerava proprio come idolo, come attore. E poi però si è un po' messo da parte, la vita ha preso un'altra direzione, Hollywood se ne è un po' dimenticato, e quindi rivederlo oggi dopo tantissimi anni sotto i riflettori del grande cinema con un grande autore come Aronofsky e all'interno di un ruolo che proprio di corpo parla, di tornare in scena, lo si vedrà, no? All'interno di The Whale diventa quasi una sorta di così giochino metacinematografico, quasi una sorta di film autobiografico. Tra l'altro Brendan Fraser non è mai arrivato a pesare come protagonista di The Whale, però insomma ha sofferto di una depressione che poi è sfociata in un rifugio nel cibo, quindi lui è ingrassato a vista d'occhio, per cui ecco che tutto torna, tutto ha senso, effettivamente risulta proprio una scelta perfetta di casting proprio per il personaggio che vuole andare a raccontare.
Anche una grande fusione tra cinema e teatro.
Sì, assolutamente, anche perché il film è tratto proprio, appunto, diciamo, si basa su una pièce teatrale, ma proprio l'impostazione narrativa e l'impostazione anche della messa in scena adottata da Aronofsky ricorda moltissimo quella di un palcoscenico teatrale. Ci sono le quinte, c'è un proscenio, ci sono dei riflettori. Insomma, è sicuramente un punto di vista azzeccato quello che hai appena espresso, perché il film vuole provare a portarci davanti ad uno spettacolo, lo spettacolo della vita, in questo caso lo spettacolo di un'esistenza. Però ecco che le persone che partecipano a questa messa in scena, le persone che prendono parte a questo racconto, entrano e escono dalla scena diverse volte, ritornano in più atti, cioè proprio una componente teatrale molto esplicita e molto importante, assolutamente.
Che percorso ha avuto all'estero?
Il film ha iniziato il suo tragitto da Venezia, a settembre è stato presentato in concorso alla Mostra Internazionale e poi via via all'interno dei maggiori paesi di distribuzione internazionale, chiaramente si è voluto negli Stati Uniti, dove uscì il precedente anno per poter concorrere per l'appunto all'Oscar, dove appunto è stato nominato per tre categorie, tra cui appunto anche Brendan Fraser come miglior attore protagonista. Per cui il film è stato ben accolto, in tanti hanno ritrovato per l'appunto un Aronofsky che sembrava essere un po' smarrito, perché come ti raccontavo negli ultimi 10 anni ha sperimentato un po' di più dal punto di vista di linguaggio cinematografico e quindi sembrava aver preso una direzione un po' diversa da quella con cui ci aveva abituato i suoi grandi film, e per cui ecco che è stato interessante vedere come le persone, come il grande pubblico sia tornato in tutto il mondo a vedere questo film apposta, anche perché appunto aveva voglia di tornare un pochettino a quel cinema lì che tanto l'aveva stregato nei primi anni 2000 e che appunto aveva reso Aronofsky un nome di grande garanzia, un autore a tutti gli effetti. Per cui c'è stato un ritorno alle sale per quanto riguarda The Whale, più che altro per andare a riabbracciare un autore che negli ultimi anni alcuni avevano pensato essere un po' scomparso.
È un'uscita massiccia.
Sì, è un'uscita assolutamente massiccia, anche perché appunto è un film molto atteso, se ne parla da tanto, addirittura pensa quando iniziarono la produzione, quando si parlò dell'idea e l'ambiente iniziava a girare la voce di questo progetto, ci furono tantissimi tentativi di provare a rubare, tra virgolette, qualche scatto dal set, c'era grande segretezza perché appunto si faceva riferimento a un ritorno di Brendan Fraser che interpretava un personaggio affetto da obesità e di conseguenza c'era proprio curiosità nel vedere come uno sguardo ossessionato come quello di Aronofsky potesse in qualche maniera riportare sui riflettori questo attore di cui già si era parlato, perché appunto comunque la sua storia era pubblica, la storia della sua depressione e via dicendo. Quindi è stato un film covato a lungo in sordina per cercare di avere qualche curiosità. Tra l'altro anche i primi teaser che sono usciti nascondevano l'attore, lo mostravano semplicemente in pochi fotogrammi sul finale, cioè si è creata un'ottima campagna e quindi poi una volta che si è trovato circuitazione nelle sale, anche come in Italia, è stato chiaramente accolto a braccia aperte da numerosissimi docenti.
Il film The Whale di Darren Aronofsky al cinema da giovedì 23 febbraio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Simone Soranna di Wonder Pictures che lo distribuisce. A presto!
Grazie a voi Federico, è stato un piacere, alla prossima!
Con Federico Micali, regista del documentario Le chiavi di una storia, al cinema da venerdì 24 febbraio 2023, ben trovato.
Ciao, ben trovato a tutti, è un piacere essere qui.
Raccontiamo questo lavoro, di cosa si parla?
Si parla di una storia che trova le radici nel quartiere dell'Isolotto. Il quartiere dell'Isolotto è un quartiere popolare fiorentino nato negli anni 50 con l'idea di una città satellite, ovvero case popolari ma a dimensione umana immerso nel verde, quindi un'esperienza assolutamente interessante, e quindi si va a cimentare una realtà collettiva, molto popolare, molto operaia, ma trova anche una connessione con un prete, Don Mazzi, un prete che frequenta la casa del popolo, che soprattutto apre la chiesa alle assemblee sindacali. Questa è una cosa che mi ha colpito e che ancora oggi sarebbe particolare, no? Apre la chiesa alle assemblee sindacali e quindi ovviamente si porta dietro in qualche modo il malcontento dei vertici della chiesa. Questo arriva al 68 quando appunto la frattura non è più componibile, per cui lui viene sollevato dall'incarico, il popolo dell'Isolotto, sia cattolico che si solleva, e prima occupa la chiesa, poi esce dalla chiesa e trasferisce in piazza, per cui è una sorta di occupazione che va avanti per tempo ed è il tassello mancante della contestazione del 68, no? Che vedeva la contestazione degli studenti, la contestazione degli operai, e a un certo punto avviene anche la contestazione della chiesa, che è talmente roboante che richiama in piazza dell'Isolotto, una piccola piazza di un quartiere periferico della città, la stampa di mezzo mondo, no? Per cui è un'esperienza che ha coinvolto veramente e ha attratto di sé un'attenzione mondiale, anche perché poi c'è stato un processo, no? Coloro che si erano opposti al vescovo verranno accusati di interruzione di rito religioso. E comunque è una sorta di rito che diventa assemblea, si svolge in piazza e arriva a svolgersi ancora fino agli anni 2000, quando ormai poi la comunità dell'Isolotto inizia a avere una certa età, quindi dalla piazza si sposta alle baracche verdi lì vicino, e tuttora continua con un'operazione di coesione sociale, credo, molto importante.
Come hai deciso di realizzarne un racconto?
Da una dozzina d'anni sono cittadino dell'Isolotto, nel senso mi sono trasferito. L'Isolotto è questo quartiere sulla riva d'Arno di fronte alle Cascine, è un quartiere molto visibile, molto bello, per cui l'ho scoperto dozzina anni fa, mi sono trasferito in questa zona e ho scoperto nel dettaglio quello che è una storia che a Firenze conosciamo ma per grandi linee, e invece è una storia che va recuperata, perché è una storia estremamente importante per la città e non solo. In realtà sono stato coinvolto nel farla dalla stessa comunità che, conoscendosi, mi ha chiesto di prendere in mano questo progetto, che inizialmente doveva essere un progetto molto piccolo, quasi di recupero di materiali di archivio che loro hanno, perché hanno un bel centro di documentazione. In realtà poi lavorando insieme mi sono reso conto che c'era un una storia, ma ci sarebbe da fare una serie, perché storie ce ne sono veramente tante. C'era del materiale umano molto molto bello, è nato un rapporto, benché io sia molto molto lontano dalla chiesa e dall'ambiente cattolico, in questo caso è nato comunque sia una bella amicizia, un bel rapporto con loro, per cui alla fine il lavoro è montato, è diventato un documentario tutto e per tutto, è stato presentato al Festival dei Popoli nel novembre scorso, e da lì ci ha un po' stupito, perché ha attratto subito veramente dei forti contenti di pubblico e anche di critica, tanto che poi è nato un progetto di distribuzione nazionale, per cui abbiamo iniziato questa distribuzione che si sta rimpolpando, quindi verremo sicuramente a Roma, probabilmente al cinema Aquila a metà mese, ma ve lo faremo sapere nel dettaglio. Andremo a Scampia da Napoli, andremo a Milano, insomma stiamo continuando le proiezioni a Firenze e Toscana, si sta allargando e non possiamo altro essere felici.
Come lo hai strutturato?
È un progetto che nasce in maniera semplice, quindi con un budget basso e quindi senza possibilità di fare dei grossi voli fintatici. A questo in realtà poi si è arrivato un alleato, perché quindi è stato strutturato fondamentalmente da una parte con una serie di interviste che riproducono, però che si passano in qualche modo la parola una all'altra, cioè il racconto è un racconto collettivo, così come collettiva è l'identità della comunità, che non ha mai voluto avere un leader, neanche ai tempi in cui Lorenzo Mazzi, che era il prete visionario, lui è stato quello che è andato in là, ma poi si è dissolto all'interno della comunità, per cui è un racconto collettivo fatto appunto da una serie ampia di persone che hanno vissuto e molti loro tuttora vivono la storia della comunità, che si intersecano a dei materiali di repertorio, alcuni di questi veramente molto belli, perché come ti dicevo l'archivio della comunità del Isolotto è un archivio voluto da Sergio Gomiti, è un archivio che conserva la nostra cosa, sia audio, tipo le bobine del processo, sia video, sia fotografico, oltre che di materiale testuale.
Che impressioni ti ha riservato questa storia, indagandola?
Io mi rendo conto di essere attratto da storie di identità collettiva, perché ci mancano, perché sono questi momenti in cui anche a sinistra, no, ritroviamo un valore importante di fusione dietro a un ideale. Mi incuriosiscono queste storie e mi piace poterle raccontare, mi piacerebbe anche che potessero essere uno stimolo. E in questo caso devo dire che sono rimasto stupito, un po' perché appunto è un ambiente, quello della Chiesa, che non mi appartiene, rispetto al quale vado sempre con i piedi pesanti. Invece mi ha stupito proprio il percorso che è stato fatto, dove in realtà l'elemento ecclesiale, l'elemento di chiesa è stato quasi un modo per andare incontro alle esigenze di persone che avevano nella chiesa come uno sbocco naturale. E devo dire che mi ha colpito molto una di queste signore che adesso ha oltre 90 anni e che ha fatto parte del documentario, anzi secondo me è una delle persone più interessanti. Lei nel documentario dice che questa esperienza le ha insegnato a ragionare con la propria testa. E poi dice: io se ragiono bene non lo so, però ho imparato, grazie a questo rapporto anche con il mondo operaio, col mondo sindacale, a ragionare con la mia testa. Lei che veniva invece da in un ambiente molto cattolico e chiuso. Tanto è vero che salutando mi ha detto: guarda, in estate ci rivedremo, perché io sono un po' fatto l'ultimo viaggio. E io di perdere una data vita ho fatto: ma l'ultimo viaggio, ma dove vai? Lei mi ha detto: guarda, non lo so, 40 anni fa forse lo sapevo dove andavo, adesso non lo so più. E secondo me già questo testimone il fatto che è un'esperienza che ti rende coscienza politica e che rende la facoltà di pensiero, è stata un'esperienza assolutamente importante.
Questo titolo?
Le chiavi sono tornate casualmente nel racconto, perché sono le chiavi che vengono date al sindaco La Pira agli abitanti di questo nuovo quartiere popolare, per cui le chiavi delle case per chi casa non ce l'aveva, no? Per cui l'apertura di un mondo. Poi sono le chiavi della chiesa che vengono restituite al vescovo dopo che la comunità dell'Isolotto abbandona la chiesa e si trasferisce in piazza. C'è un momento molto bello di distruzione di queste chiavi, dove ognuno restituisce praticamente le sue chiavi di casa al vescovo. E adesso sono le chiavi che girano, perché questo luogo dove adesso fa attività la comunità dell'Isolotto è un luogo comunque collettivo, cioè vengono messe a disposizione per chiunque abbia voglia di fare qualche cosa, purché sia qualche cosa non a scopo di lucro. Quindi queste chiavi girano e quindi sono effettivamente una metafora importante per il racconto.
Ci dai dei riferimenti internet per saperne di più anche rispetto alle sale?
Io credo che il modo migliore sia la pagina Facebook del film, che appunto si chiama Le chiavi di una storia, ci sono tutti riferimenti e aggiornamenti rispetto alle sale. Comunque ci auguriamo di poterci sentire magari qualche giorno prima dell'uscita romana.
Il documentario Le chiavi di una storia alla comunità dell'Isolotto al cinema da venerdì 24 febbraio 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Federico Micali. A presto!
Grazie, a presto.
Con Filippo Maria Gori, co-regista del documentario E tu come stai? In proiezione a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, all'interno della rassegna Senza chiedere permesso, giovedì 2 marzo 2023, ben trovato.
Grazie, ciao a tutti e a tutti.
Raccontiamo questo lavoro.
Per poterlo raccontare al meglio, forse la cosa migliore è partire dal titolo, perché se io e Lorenzo come registi abbiamo cominciato a fare riprese dentro la fabbrica della GKN a Campi Bisenzio, praticamente fin dall'inizio della loro lotta, a 2 settimane da quel fatidico 9 luglio 2021, è perché il titolo E tu come stai è stata la prima domanda che ci è stata posta appena entrati lì dentro. E si vuole provare a trovare un metodo per definire le scelte, anche le stesse strategie e lo stesso modo umano, relazionale che il collettivo ha scelto per la propria avvertenza e per la propria lotta, è proprio questa la chiave. Cambiare la prospettiva, far capire che quando si è minacciati sotto assedio, come lo sono loro da 20 mesi, l'unico modo per attivare una risposta è chiedere a chi ti viene a chiedere come tu stai, come sta lui. Perché come sempre ci hanno detto, fanno tanto rumore, come furono all'epoca più di 400 licenziamenti tutti insieme, ma non è diverso da quando i licenziamenti riguardano una persona, quando riguardano due, quando invece si vive nella precarietà più totale, la si è normalizzata. E quindi quello che ci hanno fatto capire fin dall'inizio era che il modo migliore per essere solidali con quella lotta era essere innanzitutto solidali con noi stessi, chiederci come si stesse e cosa si potesse fare per stare meglio. E la risposta mia e di Lorenzo, mio padre, a questa domanda è stata decidere di realizzare questo film, che poi si è potuto sviluppare come progetto cinematografico grazie al sostegno di 2 archivi, e questo è insomma motivo di grande orgoglio per noi, ovvero l'Istituto Ernesto De Martino di Firenze e l'AMO dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Popolare Democratico di Roma. Infatti, e in questa sede mi fa molto piacere dirlo, oltre a me e Lorenzo, tutte le altre persone che hanno lavorato a questo film sono professionisti con base a Roma, da Luca Ricciardi per la produzione creativa, Mauro Vicentini per la color e per la post-produzione del suono, Beatrice Mele e Piero Fasoli. Il film è stato montato a Roma, nella sede dell'AMOD, per cui finalmente ci sarà una proiezione lì, ecco.
Per chi ci ascolta, raccontiamo in sintesi anche la vicenda.
Quello che è successo in quel luglio 2021 è stato che in una fabbrica non in crisi assolutamente, a una settimana dallo sblocco dei licenziamenti, attraverso il raggiro e l'inganno, l'azienda in una giornata che era stata annunciata come di permesso collettivo fa partire di mattina lettere di licenziamento rivolte a tutti gli operai comunicando che la fabbrica avrebbe chiuso. Questo, ripeto, in una fabbrica non assolutamente in crisi, ma fortemente sindacalizzata al suo interno. Il collettivo di fabbrica, questo è importante dirlo, non è nato il 9 luglio 2021, era attivo da anni dentro la fabbrica e questo ha permesso che ci fosse una reazione immediata fin dall'inizio. Gli operai che quella mattina, recandosi in fabbrica dopo aver letto l'email, la trovarono presidiata da guardie private pagate dall'azienda, hanno preso possesso della fabbrica. Le istituzioni, questo è importantissimo dirlo, locali, fin da subito hanno riconosciuto che era giusto così, che solo gli operai potevano curarsi in quel momento della fabbrica. Per l'azienda sarebbe stato lasciato tutto a sé. Una fabbrica che ovviamente, producendo semiazzi, lasciata da sola avrebbe creato di fatto un ecomostro. Questa è un'altra cosa importantissima della lotta della CKN, la convergenza con i temi ambientali per la difesa del pianeta. Se dopo 20 mesi quella fabbrica, che comincia davvero ad avere problemi, infiltrazioni d'acqua come minimo, ma ancora non è diventato un ecomostro, è solo perché questi lavoratori, al netto della loro situazione, hanno deciso di presidiarla e di curarla. Poi l'avvertenza in questi 20 mesi ha avuto tante svolte, ha avuto tanti momenti in cui se ne raccontava una fine felice e invece non è stato così. Mi vorrei concentrare solamente sull'avvento della nuova proprietà con la creazione della nuova società QF, che adesso ha poco più di un anno dal suo arrivo, dalla presa della fabbrica, si è rivelata per quello che voleva essere, cioè un'operazione culminata adesso con la messa in liquidazione di questo, è volta a indebolire la lotta dei lavoratori e a diluire di fatto quello che era il compito che si era dato l'azienda GKN, il fondo finanziario Melrose, fin dall'inizio, cioè non solo licenziare ma proprio chiudere quello stabilimento. E questo è un altro tema centrale della lotta da parte dei lavoratori: concepire i posti di lavoro non come appartenenti ai lavoratori ma come appartenenti al territorio. E quindi qualsiasi soluzione che potesse prevedere il ricollocamento di un singolo con liquidazione e tutto, per loro non era la via giusta. Io quello che consiglio sempre è di seguire i profili, le pagine social del collettivo di Fabbrica GKN, sia su Facebook, su Instagram, perché veramente il loro modo di raccontarsi e di raccontare quello che succede è il più puntuale per capire cosa è successo e cosa sta succedendo.
Cosa esce fuori da questo lavoro? Che impressioni ne hai ricavato?
Noi nel scrivere e montare il film ci siamo posti questi due obiettivi. Da un lato volevamo raccontare la vertenza per quella che è la fase che abbiamo documentato, quindi all'incirca il suo primo anno, in modo puntuale, perché veramente siamo convinti, e non solo noi ovviamente, che questa vertenza sia stata, sia e probabilmente continuerà a essere un caso eccezionale, unico, che bisogna conoscere quelle che sono state le dinamiche, le svolte e anche l'esprimersi dei rapporti di forza che ci sono nella nostra società, e questi hanno determinato ovviamente lo svilupparsi della vertenza. Per cui da una parte noi volevamo che il racconto ricostruisse quello che è successo, dall'altra parte quella che invece volevamo fare e che è anche la funzione di chiudere il cerchio nella narrazione del film è restituire quello che questa lotta e lotte come queste possono fare alle persone in senso positivo. Noi ovviamente volevamo ricercare dell'intimità in questo racconto, ma non lo volevamo fare attraverso le biografie personali dei lavoratori. Questo ci sembrava anche in contraddizione con il loro stesso metodo di lotta. Noi abbiamo voluto provare a raccontare, molte scene del film hanno questo obiettivo, l'intimità in un altro modo, ovvero come ciascuna lavoratrice, ciascun lavoratore di quella fabbrica, partecipando alla lotta, alla vertenza, all'assemblea permanente, l'abbia fatto trovando l'occasione per esprimere se stesso come persona, con una sua autodeterminazione, portando come contributo magari le cose anche che fuori dal lavoro ha sempre voluto e saputo fare, dalla musica nel gestire e nel dirigere in un certo modo i cortei. Ormai la lotta della GKN si identifica soprattutto con i suoi cori, con i suoi canti che si sentono in tutta Italia, dal gestire la fabbrica, dagli aspetti dell'autogestione, del mantenimento delle macchine, a invece delle persone con la cucina e tutto il resto, a quelle che sono per tutti i creativi. Questo è importante dirlo: noi abbiamo fatto un film documentario, ma su questa storia c'è uno spettacolo teatrale, ci sono libri, ci sono musicisti che hanno fatto brani. Ecco, tutti dentro e fuori la fabbrica hanno trovato l'occasione con questa lotta per esprimersi come persone, e con questo scoprire che al netto delle difficoltà si sta meglio facendo questo, e da qui si chiuderebbe il cerchio col titolo "Tu come stai". Queste erano le due missioni narrative del film: raccontare la vertenza in modo puntuale e restituire il valore umano incredibile che abbiamo trovato come tutte le persone che hanno avuto la fortuna di andarci dentro quella fabbrica.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più sul documentario?
Il film documentario è distribuito da OpenDDB Distribuzione dal Basso. Sul loro sito e loro pagine potete trovare tutti i riferimenti, anche e soprattutto per chiedere proiezioni. Noi speriamo che con questa proiezione a Roma, al Porto Prenestino, sia l'occasione anche per irradiarne e farne partire altre, perché Roma insomma è troppo grande per una sola proiezione. Quindi l'indirizzo a cui chiedere informazioni direttamente è distribuzione@opendb.it. Il film è stato presentato al Festival dei Popoli lo scorso novembre, è distribuito da gennaio, stiamo facendo un bellissimo tour a giro per l'Italia, sempre con qualche rappresentante del collettivo con noi, per chiarire fin da subito che l'avvertenza non è finita, è tuttora pienamente esistente e in sviluppo.
Il documentario "E tu come stai?", in proiezione a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, all'interno della rassegna "Senza chiedere permesso", giovedì 2 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento al co-regista Filippo Maria Gori. A presto!
Grazie mille!
Con Fulvio Risuleo, ideatore del VHS Film Fest a Roma, domenica 5 marzo 2023, ben trovato.
Grazie mille.
Cosa hai ideato?
Mi occupo di film e fumetti quando creo le cose mie, però ora ultimamente mi sta anche venendo voglia di promuovere cose degli altri, o meglio fare in modo che qualcun altro possa fruire delle cose belle che si fanno, e quindi già da un po' è nato questo Durian Presenta, che è una sorta di mio alter ego che presenta cose. In questo caso si chiama Workers Film Fest perché si svolgeva in un piccolo teatrino a Roma, il Teatro a Vista, con un grande tubo catodico al centro della sala e la platea a disposizione, ma anche un tappeto davanti. Trasmetteremo, cioè vorrei dire proietteremo, ma in effetti non c'è niente da proiettare, più trasmettere delle videocassette di film selezionate con cura e incontri vari di persone che ho invitato.
Com'è nato tutto?
Una volta un amico di Los Angeles, che era il musicista del mio primo film, mi ha raccontato come in certi posti a Los Angeles c'è questa usanza di radunarsi per vedersi le cassette. Mi sembrava una cosa tra l'assurdo e il fortemente interessante, quasi un rituale davanti a questa, diciamo, totem del tubo catodico, mi piaceva come immagine, però è rimasta sempre una cosa come simpatica, chissà, prima o poi se succede pure a Roma ci vado. Poi a un certo punto, scoprendo che c'era la videocassetta di Trash Humpers di Harmony Korine, che lui stesso aveva disegnato e personalizzato e le vendeva, mi sono iniziato a interessare anche a quell'oggetto lì. Scoprendo che era sold out, non si poteva più trovare, ho provato a scrivere alla distributrice inventandomi che avrei fatto un festival di VHS per proiettarlo, e lei tutta contenta me l'ha spedito. Dagli Emirati Arabi mi ha spedito questa videocassetta disegnata da Harmony Korine, e quindi a quel punto, dato che ormai l'avevo detto, non potevo non farlo, e quindi è nata l'idea anche di realizzare questo piccolo festival di una giornata.
E poi che ricerca c'è stata?
Di fatto ho iniziato a capire qual è l'atmosfera che voglio mettere insieme, cioè, ma sto cercando di gestire questo festival come se fosse una mia opera. Lavoro nella stessa maniera in cui lavoro sui film e sui fumetti, quindi cerco di capire i protagonisti, cerco di capire l'atmosfera, il racconto, e quindi in questo caso mi sembra molto interessante che sia tutto in un teatro e poi che ci sia l'ingresso libero, quindi la gente può entrare, uscire, vedere solo un pezzo, passare, rimanere tutto il giorno, quindi deve essere proprio un luogo di incontro e di scambio, anche perché effettivamente a me non interessa l'aspetto nostalgico del VHS, non credo che vedere i film in VHS sia meglio di vederli in Blu-ray o ancora meno al cinema. Detto questo, mi piace l'idea di condividere qualcosa, condividere un film e quindi poi parlarne. E quindi questa cosa è il centro, è il cuore di tutta l'idea.
Quante opere hai messo insieme e quanti autori e autrici?
Sono tre film, principalmente sono tre lungometraggi. Il primo è Estate Romana di Matteo Garrone, un film del 2000 che sono sempre stato affezionato, tanto sia uno dei suoi più bei film. Fatto che mi piacciono un po' tutti quelli di Garrone, però questo qui in particolare è un bellissimo ricordo della prima volta che lo vidi. Poi ci sta appunto Trash Humpers, questo film di Harmony Korine, assolutamente assurdo, che effettivamente si trova in giro, si può vedere, ma visto da soli in casa non ha secondo me nessun tipo di effetto scossa che può dare nella visione collettiva, perché è proprio un film viaggio abbastanza senza senso che necessita del pubblico in sala. E infine, quando cala la notte di sera, non potevano scegliere Ringu, o meglio The Ring, ma la versione giapponese, la versione originale, quella che fa ancora più paura. E rivedendo di recente mi sono reso conto di quanto quel film fosse un film estremamente malinconico, realistico, triste, ma anche pauroso ovviamente, ma che parla di ricordi, parla del passato che faticosamente ritorna, e se ritorna ritorna sotto forma di fantasma. Quindi è un film necessario con cui concludere la serata, e anche perché parla di una VHS messa nella televisione che genera una maledizione, quindi non poteva non essere il film finale.
Hai detto tutto il giorno, a ingresso libero, come hai pensato di articolare tutto?
Quasi senza soste, massimo che ci sono delle piccole pause qua e là. Tra un film e l'altro ci sono anche contenuti speciali, diciamo così. Per esempio proietto il mio cortometraggio L'Uomo Materasso, che è un corto che ho fatto di recente con Edoardo Pesce, tra l'altro viene pure lui a presentarlo, e che era stato girato come un mockumentary fatto sul nastro, quindi girato anche in VHS, e quindi mi sembrava necessario. All'inizio non volevo mettere niente di mio, perché mi piaceva l'idea di fare solo cose degli altri, però ho pensato, questo l'ho fatto in VHS, non posso non proiettare presentarle. Quindi all'inizio alle 3 ci sarà questa videocassetta dell'Uomo Materasso, poi ci stanno i film e in mezzo ad altri incontri c'è Ivan Cenzi che cura il blog Bizzarro Bazzar, che io seguo da tanti anni, che è un blog di cose strane, macabre e meravigliose che succedono nel mondo. Ci sta Gabriele De Fazio che farà una sorta di masterclass reading un po' nonsense per abbracciare anche un po' il mondo del fumetto, che mi interessa come ibridazione del cinema fumetto, non si sa dove finisce uno e dove inizia l'altro, e quindi penso che sarà tutto piuttosto disordinato e senza precisione, anche perché effettivamente è un festival tutto organizzato da me, pensato da me, quindi per di tanto posso fare, ma il resto è tipo una sorta di contenitore dove metto cose, quindi se qualcuno viene spero che possa divertirsi.
È segnato come prima edizione?
Sì, prima edizione, perché comunque chissà, magari potrei farne delle altre, o magari delle altre prime edizioni in altre città, che a quel punto non so se si possono considerare seconde edizioni. Adesso c'è questa prima edizione, potrebbe essere un'unica edizione, potrebbero essercene 200 dopo, in questo momento non lo so, quindi vediamo quanto è interessante questa prima e poi capirò come proseguire.
Ci dai dei riferimenti internet per saperne di più?
Io, non avendo i social network, non usandoli, uso principalmente questa mailing list che è www.durianpresenta.com, quindi è una sorta di mailing list dove ci si può iscrivere, ogni tanto condivido informazioni. Per il resto, tanto i modi si trovano per capire dove sono i posti e quando succedono, quindi direi che di usare l'internet come ognuno pensa sia giusto.
Prima edizione del VHS Film Fest a Roma, Teatro a Vista, domenica 5 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore Fulvio Risuleo. A presto!
Grazie mille, a presto.
Con Andrea Groplero, co-regista del film Ok Boomer, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Federico, buongiorno a tutti.
Che lavoro è questo?
Ok Boomer è un film di cui condivido la regia con Gianfranco Pannone. Io e Gianfranco eravamo insieme studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia, due studenti di regia, che mentre il muro stava cadendo nel gennaio 90, insomma, siamo stati invitati a Berlino e lì abbiamo girato così, insomma, vento in testa, Wim Wenders, Cielo sotto il Berlino, quindi un'ora e mezza di materiali attorno al muro con un minimo di suggestioni, appunto, molto gambettiane. Questa cassetta è rimasta, boh, credo, in uno scatolone del garage di Pannone fino al primo lockdown del 2020, quando è riapparsa magicamente. E lì abbiamo fatto uno più uno, in cui abbiamo pensato che lui, diciamo, più da su una posizione cattolica, socialista, e io invece da una posizione di comunista militante, che anche quel lockdown lì, anche tutta quella vicenda terrificante che stavamo vivendo in quei giorni, in fondo non era che la coda lunga di quella storia che cominciava con l'abbattimento del muro di Berlino, cioè con l'apoteosi del neoliberismo, insomma, del capitalismo. Quindi, insomma, io, diciamo, in chiave anticapitalista, lui in chiave così cattolico socialista, cominciamo ad affrontare le nostre responsabilità di boomers nei confronti delle nostre figlie, delle generazioni più giovani e delle generazioni future che probabilmente non ci saranno. E quindi sulla base di questo andiamo a cercare i nostri figli, andiamo a cercare i giovani dei movimenti e ci confrontiamo con loro su quelle che sono le nostre responsabilità di boomer.
Come è venuta l'idea di realizzarlo, questo film?
Il lockdown è stato un momento, se ce lo ricordiamo, milioni di persone in quel momento hanno cominciato a pensare all'apocalisse. E a me sembrava francamente un'apocalisse molto noiosa, non me la immaginavo così, me la immaginavo in tutt'altro modo. Città deserte, strade deserte, tutta la gente nelle case, questo silenzio, un'aria che sembrava persino tersa e pulita. Quindi all'inizio, costretti alla distanza, avevamo pensato a un film da girare a distanza, cioè un film diario naturalmente, montare a distanza, perché il montatore Fulvio Molena era a Milano. E quindi all'inizio questo era il tema, cioè era un po' una sorta di un messaggio in bottiglia che volevamo lanciare al mare che qualcuno, chissà mai, l'avesse raccolto dopo di noi, insomma, ecco, niente di più. È un piccolo film, però insomma, complessivamente ne siamo molto soddisfatti degli Opi Gianfranco.
Come lo avete articolato?
È un film piuttosto complesso, si può dire che è un documentario, però è un documentario che cerca di filmare dentro piuttosto che fuori, quindi molto intimo, molto politico, nel senso che personalmente, anche proprio negli ultimi lavori che sto facendo, sono proprio più che altro dei dispositivi politici da parte mia, quindi ha una forma molto strana. Sono diversi movimenti in cui le nostre riflessioni si intrecciano a degli incontri, per lo più con ragazzi più giovani, così come con militanti di Extinction Rebellion, piuttosto che con cene con amici come Maurizio Cervo o Angelo Alterno. E lì nascono dei ragionamenti e dei discorsi. È molto un film di parole, ovviamente, però anche di atmosfera.
Questo titolo?
È una frase che dice l'attuale presidente neozelandese, quando era semplicemente parlamentare, ai parlamentari della nostra età, di destra, che non capivano, insomma, le ragioni degli ambientalisti, per dirgli. Però il titolo è comunque un confronto esattamente su quelle cose lì. In fondo noi abbiamo delle responsabilità precise, che sono quelle di aver creduto, se non altro, quel decennio distopico che sono stati gli anni 90, insomma, che la caduta del muro fosse veramente la caduta del muro, quando in realtà venivano alzate le barriere insormontabili in cui tutte le questioni di classe si acuivano in maniera sproporzionata, in cui la forbice tra ricchi e poveri aumentava in un modo allucinante. Quindi il tema della redistribuzione della ricchezza, il tema dell'eguaglianza è fondante, insomma, dentro qualunque principio, vorrei dire, ecologico. E questo è un po' il tema su cui abbiamo insieme lavorato, ecco.
Che forma di diffusione avete pensato?
Adesso i cinema sono vuoti, come sai, noi pensiamo invece che al Sacro ci sarà moltissima gente lunedì, e speriamo che appunto lì si trasformi in un dibattito importante, anche perché alla fine del film ci sarà Franco Berardi, Bifo e Stefano Bonaglia, che sono insieme ad alcuni portavoce di molti, Maurizio Cervo e altri, insomma, cercheremo di parlare non del film, ma quanto dei temi che dal film emergono. I film oggi, soprattutto i film documentari, i film indipendenti, è difficile che abbiano una tenitura nelle sale, quindi anche noi avremo una tournée che comincerà dopo il 27 dopo Roma, il 13 marzo a Bologna, e poi saremo a Milano, Genova, Napoli, Torino, insomma, stiamo vedendo in questi giorni un po' tutte le piazze in cui riusciremo ad avere il film proiettato per almeno uno o due giorni, ecco. Il film è stato presentato comunque a Torino, quindi un po' ne hanno scritto. Insomma, io non ho in generale molta fiducia nel cinema, però ho molta fiducia invece nei dispositivi, così per come li pensava anche Deleuze. E mi piace pensare questo lavoro come un dispositivo, ecco, un dispositivo politico.
Il film OK Boomer. Un saluto e un ringraziamento al co-regista Andrea Grottlero. A presto!
Grazie, grazie a tutti. Grazie.
Stefano Finesi dell'Associazione La Farfalla sul Mirino per presentare la 12ª edizione della rassegna A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema, a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 24 gennaio al 30 maggio 2023. Ben trovato.
Ciao Federico, salve a tutti.
Un appuntamento classico per il cinema classico.
Sì.
Ci sentiamo ogni anno. Raccontiamolo però per chi non lo conoscesse. Cos'è?
Certo. Beh, siamo arrivati al 12º anno, quindi diciamo veramente sempre di più un punto di riferimento per tutti i cinefili, anche in generale gli appassionati di cinema, perché è un'occasione di vedere appunto dei grandi classici in sala, in pellicola, che è una cosa sempre più rara. Peraltro è un evento che è anche a ingresso libero, con prenotazione sempre sul sito di Palazzo delle Esposizioni, però ecco, questa è anche rimasta una costante negli anni dell'evento, cioè ingresso rigorosamente gratuito. Quindi insomma è un aspetto divulgativo della rassegna a cui teniamo molto.
e inauguriamo martedì 24 gennaio, l'orario è sempre le 20, le proiezioni saranno con cadenza bisettimanale, sempre il martedì, e partiamo con una commedia meravigliosa della Hollywood dei tempi d'oro, e Colpo di fulmine, Ball of Fire, diretta da Ward Hawks, scritta da Billy Wilder, e già qui insomma basterebbe, e ci sono poi che recupero Barbara Stanwyck tra gli interpreti. È una specie di bizzarro e divertente rifacimento di Biancaneve con i ruoli di genere invertiti, con Gary Cooper, professore di glottologia, che ha speso anni in questa biblioteca con 7 vecchi professori per completare un'enciclopedia, arriva la voce slang e si rende conto che lui non sa niente dei dialetti che si parlano nei bassi fondi, e quindi per una volta esce di casa e va in questo locale malfamato e conosce questa ballerina, che Barbara Stanwyck, e poi ovviamente il professore, la ballerina si innamora. Ci sono una serie di equivoci molto divertenti. Poi peraltro presenterà il film Franco Montini di Repubblica. Ci tengo sempre a ricordare che anche quest'anno, come è successo l'anno scorso, l'evento sarà in collaborazione col Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani, gruppo Regione Lazio, per cui ogni film verrà presentato al pubblico da un critico diverso, per aiutare un po', ecco, a orientarsi e a contestualizzare il film prima della visione.
Per un totale di quanti lavori?
Sono in tutto 10 film.
Com'è stata la scelta?
Tu sai, noi non seguiamo un vero e proprio filo rosso, e sono film di epoche, paesi diversi. Il vero filo rosso poi è il fatto che sono tutte proiezioni in pellicola 35 mm. Molti vengono anche dall'estero, da Londra, da Parigi, da Los Angeles, per cui è veramente una bella occasione anche per vivere l'esperienza della pellicola. E tutte pellicole insomma di qualità, tutte in versione originale con i sottotitoli italiani, insomma è una bella occasione per tornare in sala a vedere dei classici. Poi ecco, iniziamo con una commedia, però la commedia sarà un po' protagonista in generale di tutta la rassegna, perché avremo da Zelig di Woody Allen al Teatro di Minni di Frank Capra, che è uno dei primi muti di Capra, che come ogni anno peraltro sarà accompagnato dal vivo al pianoforte da Antonio Coppola. Avremo i protagonisti di Altman, che insomma più che una commedia forse è una satira feroce della Hollywood degli anni 90, e Tirate sul pianista di Truffaut, che pure ha quella leggerezza della prima Nouvelle Vague, per cui alla fine potremmo considerarlo anche quello forse una commedia. E poi è un film poco visto però veramente molto molto interessante, che è Non tutti ce l'hanno, di Richard Lester. È un po' il film simbolo della Swinging London degli anni 60, è un film pieno di umorismo surreale che insomma riesce a catturare quella stagione della Londra del beat degli metà anni 60, della prima psichedelia, ed è veramente molto molto divertente. Ecco, all'epoca vince addirittura la Palma d'Oro. Questo è uno dei titoli veramente delle chicche che voglio segnalare. Poi ci saranno ovviamente, come ogni anno, anche i registi, gli eroi della cinefilia più oltranzista, come per esempio Bellatar, di cui facciamo perdizione, proietteremo, che insomma è uno dei film che hanno segnato di più un certo immaginario cinefilo europeo. E poi faremo anche un paio di noir, come Sabotaggio di Hitchcock, che è un film del periodo inglese tratto da Conrad, e un Fritz Lang, un melodramma con tinte noir, La confessione della signora Doyle, Clash by Night, che è anche un altro titolo interessante da recuperare, tra le altre cose anche perché è una delle prime parti significative di Marilyn Monroe. Ci tenevo molto poi a segnalarti anche il 16 maggio faremo un omaggio a Maya Deren, che sicuramente tu conosci, è stata una delle pioniere del cinema d'avanguardia americano, nata in Ucraina e emigrata dopo la rivoluzione negli Stati Uniti, quindi naturalizzata americana, ballerina, coreografa, antropologa, scrittrice e anche appunto regista d'avanguardia. Faremo una serata con vari cortometraggi girati tra gli anni 40 e 50 che coprono quasi l'opera completa di Maya Deren, con le copie che vengono da Parigi. Insomma, questa è veramente una bella occasione.
Che arco temporale hai coperto? Da che anno si parte e a che anno si arriva?
Partiamo sempre dal muto, comunque c'è sempre un film muto in ogni ciclo, quindi partiamo dagli anni 20 e arriviamo, ecco, al film di Altman, i protagonisti è del 92. Primissimi anni 90 non ci spingiamo oltre di solito, anche se detto fra noi, e mi sento un po' vecchio a dirlo, comincia a essere 30 anni fa, insomma, questi sono film che magari non abbiamo visto al cinema, ormai possono essere storicizzati, perché sono passati più di 30 anni tutto sommato.
Quali sono stati i tuoi referenti per la ricerca dei film?
Noi lavoriamo appunto con varie cineteche, per esempio col Teatro di Minni, e questo di Frank Capra è un restauro storico della Cineteca di Bologna. Perdizione viene dalla la Bottanta di Bergamo, che è insomma una società benemerita di distribuzione dei vecchi classici del cinema d'essai. Poi lavoriamo molto con Parcercus a Londra, tramite i quali abbiamo fatto venire anche delle copie appunto da Los Angeles, dagli studios americani. E poi abbiamo lavorato nel caso di Maya Deren con Lightcon, che è un'etichetta storica di Parigi che fa esclusivamente distribuzione di cinema d'avanguardia e cinema sperimentale.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sul sito palazzoesposizioni.it trovate tutte le modalità di accesso, il programma completo. Ripeto, l'ingresso è gratuito, basta appunto prenotare a partire dal giorno prima.
12ª edizione della rassegna Qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 24 gennaio al 30 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino.
Grazie a te Federico.
A presto.
Grazie a tutti.
Con la regista Paola Sarcina per presentare il progetto Donne Persefone, composto da un libro, da uno spettacolo, un documentario e un calendario. Mercoledì 8 marzo 2023 a Roma, Libri & Co, con la proiezione del documentario e la mostra fotografica di Teresa Mancini. Ben trovata!
Grazie, buonasera, grazie a voi.
Partiamo dal libro di Annalisa Venditti.
Il libro come pubblicazione arriva dopo. All'origine c'è il testo teatrale. Quindi Annalisa aveva scritto, quando l'ho conosciuta, lei aveva già scritto da diversi anni questo testo. Noi ci siamo conosciute nel 2013 e lei mi accennò al fatto che aveva scritto questo testo che parlava del mito di Demetra e Persefone, ma per poi in realtà appunto affrontare il tema della violenza sulle donne e dei femminicidi. E abbiamo messo un po' di tempo, perché lei, insomma, sapendo che io mi occupavo di spettacolo, mi aveva proposto l'ipotesi di trovare la possibilità di metterlo in scena. Per tanti anni lei aveva cercato delle soluzioni, essendo però un testo scritto in una versione della tragedia greca con molti personaggi, il coro, quindi richiedeva dal punto di vista di una produzione teatrale comunque un impegno anche economico, non da poco, per chi avesse voluto affrontare la sfida. Finché poi nel 2016 io ho avuto questa idea, che ho proposto a lei, di farne un laboratorio teatrale con non professionisti della scena, quindi una sorta di teatro partecipato, teatro sociale, e grazie anche al supporto della comunità ellenica di Roma e del Lazio abbiamo debuttato nel giugno del 2016 questo testo teatrale alla Casa Internazionale delle Donne, e poi lo spettacolo ha avuto un suo percorso, è andato avanti, il gruppo di donne che lo ha messo in scena anche in scuole, insomma si è rinnovato negli anni con nuove persone che si sono aggiunte, anche alcune professioniste della scena, ma insomma la maggior parte del gruppo è formato da donne che fanno altro nella vita, che non sono attrici professioniste. Finché poi appunto l'editore De Merangoli, che è l'editore di Annalisa, le ha proposto di pubblicare il testo, che ha avuto due edizioni e che è arricchito nella versione integrale. Nella versione teatrale io avevo fatto una riduzione, un adattamento. Il libro invece riporta il testo originale scritto da Annalisa ed è arricchito poi anche da alcune immagini, proprio perché è arrivato dopo lo spettacolo, di alcune immagini che raccontano anche in parte, fotografie, un po' anche il percorso del gruppo teatrale.
Come avevi immaginato la messa in scena?
Originariamente un po', perché appunto noi abbiamo montato questo spettacolo attraverso un laboratorio che è durato 3 mesi, quindi non avevamo avuto molto tempo e molti incontri, ed è ad ha questa alternanza del coro e delle donne soliste che raccontano storie attraverso questo linguaggio molto, molto bello, molto espressivo, molto aulico che usa Annalisa questo testo e che sono dei monologhi. Quindi io avevo dato poco movimento al coro, un po' proprio per la mancanza di tempo e un po' perché era un gruppo abbastanza disomogeneo, quindi c'era anche una difficoltà di fare un percorso arricchito di formazione anche teatrale che potesse portarle poi anche a avere un maggiore movimento in scena. Quindi il coro è in abiti moderni e ha come dei giornali in mano e commenta l'azione, commenta i monologhi delle donne o interagisce con loro come se fosse fuori in qualche modo dall'azione, però entra poi in contatto con le donne che raccontano le loro singole vicende, tornando in qualche modo da quello che è stato il loro ultimo momento di vita per raccontarlo alla loro madre. Ogni monologo è una donna che entra in dialogo con la madre. Questo Annalisa lo ha costruito, lei insomma ci raccontò, perché questo testo nasce dalla sua esperienza di giornalista di Cronaca Nera, in cui lei aveva incontrato spesso le mamme di queste donne che erano state uccise, e uno dei rammarichi maggiori che queste mamme avevano erano di non essere state presenti al momento in cui la figlia era morta. E quindi in questi monologhi in cui queste donne ritornano a raccontare gli ultimi momenti della loro vita, si rivolgono alla madre per farle capire che in realtà la loro madre era lì, era con loro in quel momento, era nel loro cuore, era presente. E quindi nella prima messa in scena che abbiamo fatto, le donne del coro si prendono cura di queste donne, le scoprono perché sono tutte coperte con dei veli e poi le vestono in scena. Tra un'azione e l'altra c'è un rito di vestizione e l'uso anche di una maschera, ma era una regia molto basata sul simbolismo, sui colori, sull'uso di alcuni oggetti. Il testo è molto forte, per cui ha una sua potenza. Saltando nel futuro di quello che è stato il progetto, abbiamo realizzato un radiodramma, è stato trasmesso in radio, è ancora possibile ascoltarlo online. E riascoltando il testo, solo nella versione di podcast, ci siamo resi conto della potenza che ha questo testo, che va al di là della messa in scena, di quello che può essere poi una risa teatrale.
E poi c'è il documentario che dà conto delle varie donne che hanno preso parte a questa esperienza e anche della multidisciplinarietà del progetto complessivo.
Il documentario è un'idea che Annalisa ha avuto nel momento in cui noi abbiamo cominciato a lavorare sul testo teatrale, e la sua idea era quella di documentare questa esperienza, essendo appunto un'esperienza che non era un'esperienza di una compagnia di teatro professionale, ma proprio perché c'era anche questa varietà anche di vissuti umani. Quindi grazie a lei e ad Erika Biancone, insomma, che ha con lei realizzato il prodotto, il documentario racconta attraverso alcuni momenti degli spettacoli, alcuni contributi anche di immagini di artiste che hanno dato il loro contributo artistico al progetto attraverso interviste a me e lei, racconta questo percorso. C'è anche la testimonianza poi di Teresa Mancini, con la quale poi abbiamo realizzato appunto nel 2019 questo calendario fotografico, che poi in parte sarà reso nella mostra che sarà visibile l'8. Lei ha realizzato diverse foto, 12 le abbiamo scelte poi per il calendario, però credo che nella versione della mostra lei poi abbia selezionato altre immagini che non sono solo quelle delle 12 del calendario.
Ci dai dei riferimenti internet per saperne di più?
Noi abbiamo un gruppo social di Donne Persefone che è su Facebook, è un gruppo aperto dove pubblichiamo le attività. Poi sul sito della mia associazione, che è la Music Theatre International, che è mthi.it, sulle news c'è una sezione dedicata a Donne Persefone, da cui poi si può accedere anche al link per l'ascolto del radiodramma sulla home page. E poi avrò piacere all'8 vedere sia le foto di Teresa Mancini, che sono state scattate al Museo dell'Altro dell'Altrove, Man, che è appunto anche il documentario, quindi conoscere più nel dettaglio questo progetto.
Progetto Donne Persefone, composto di uno spettacolo, di un libro, di un documentario e di un calendario. Documentario e mostra fotografica saranno a Roma, al Libri & Co, mercoledì 8 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Paola Sarcina. A presto!
E un ringraziamento ad Annalisa Venditti, senza la quale non ci sarebbe nulla. Grazie a voi.
con Matteo Pennacchia, uno dei curatori della nona edizione di CU Sound International Music Film Festival a Torino dal 24 febbraio al 2 marzo 2023. Ben trovato.
Grazie Federico e buongiorno a tutti.
Per chi non lo conoscesse, descriviamo questo festival.
CU Sound è un festival nato da 9 anni, questa è la nona edizione per l'appunto, è un festival che unisce 2 mondi culturali che sono quelli del cinema e quelli della musica, sviluppa questo tema all'interno di moltissime sezioni tematiche e di formato anche all'interno della propria programmazione, infatti oltre ai lungometraggi e ai cortometraggi ci sono anche sezioni che si occupano di videoclip, ci sono sezioni che si occupano di sonorizzazioni, c'è tutto un concorso che si chiama Frequencies che è dedicato per l'appunto a giovani musicisti in grado di sonorizzare vecchi film, quindi appunto l'argomento cinematicale è declinato in tutti i modi possibili e immaginabili.
Come è strutturata questa edizione?
In continuità con le edizioni degli anni passati, cominceremo per l'appunto venerdì 24 con il film d'apertura Tchaikovsky Wife, preceduto da una performance di Riccardo Mazza che si chiama Sequenze Parallele, in sala al Cinema Massimo, dopodiché per l'appunto ci saranno 2 sezioni competitive legate al lungometraggio, una dedicata ai documentari, l'altra al cinema narrativo, ci sarà una sezione di competizione dedicata al cortometraggio e un'altra sezione dedicata al cortometraggio non competitiva dedicata ai cortometraggi che sperimentano con la lingua cinematografica, sempre coniugati comunque al macro tema del suono, del sound. Ci saranno poi delle sezioni non competitive come Rising Sound e Into the Groove, che sono le sezioni tematiche del festival. Rising Sound è la sezione curata dalla fondatrice del festival, Juanita Murillo, che si occupa di film che guardano alla musica come arma per combattere per i diritti civili, i diritti sociali, insomma come arma culturale all'interno di un mondo in cui ma serve battersi per delle cause. Mentre Into the Groove, la sezione curata da direttore e vice direttore del festival, Carlo Grizzeri e Alessandro Battaglini, è una sezione dedicata al pop, a film che trattano di grandi nomi della musica o del cinema. Dopodiché ci saranno delle serate dedicate anche a dei live, delle performance live come la serata di Compa, curate da Alessandro Maccarrone, quindi non solo cinema ma vere e proprie esibizioni di musicisti live. E poi ci saranno delle feste selvagge in giro per Torino, ovviamente.
Quante sono le opere ospitate e saranno accompagnate da autori e autrici?
In tutto le opere ospitate saranno una 40 di lungometraggi più diversi cortometraggi e videoclip. Alcune sì, saranno accompagnate dagli autori. Nello specifico la sezione di cui mi occupo io, che è la sezione LP Feature, cioè la sezione di competizione dedicata ai lungometraggi narrativi, avrà in sé 5 lungometraggi che abbiamo selezionato con le mie consulenti Giuliana Prestipino e Federica Alemme nel corso dell'ultimo anno, insomma.
Quali saranno i luoghi e gli orari del festival?
Il luogo principale del festival è il Cinema Massimo di Torino, il cinema che sta all'ombra della Morante Emiliana e quindi del Museo del Cinema. Infatti è il cinema per l'appunto gestito dal Museo del Cinema, nostro partner culturale. Lì si svolgeranno tutte le proiezioni, sia che riguardino videoclip, cortometraggi, lungometraggi, eccetera, eccetera. Quello sarà il centro nevralgico del festival. Dopodiché ci sarà una parte di programmazione al Cineteatro Maffei, che è un ex cinema pornografico riqualificato negli ultimi 2 anni in cui abbiamo dislocato alcuni eventi specifici. Dopodiché, dopo serata, ovvero al termine delle proiezioni, il punto di ritrovo per le sacrosante birrette dopo festival sarà il Caffè Des Arts, a pochi passi dalla Mole Antonelliana. Dopodiché ci saranno anche alcune feste ai Murazzi, e la serata di chiusura invece che sarà a Spazio Musa, che è un locale in zona Quadrilatero, insomma, di Torino. Ci siamo allargati, abbiamo allargato i tentacoli sulla città.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Tutto il programma è consultabile al sito cusound.org, dove ovviamente ci sono poi anche link per seguire i nostri canali social. Lì ci sono sinossi, presentazioni varie, tutto quello che troverete all'interno del festival. È possibile già acquistare biglietti e abbonamenti e vi aspettiamo a Torino, direi.
Nona edizione di See You Sound International Music Film Festival a Torino dal 24 febbraio al 2 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Matteo Pennacchia. A presto!
Grazie mille a voi, a prestissimo, grazie.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.